Newsline Sera.
17 minuti dopo le 18, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, la Newsline serale. In apertura alla storia, come sempre, ci occuperemo dei fondi per la non autosufficienza, perché l'AISL Firenze, che è l'associazione dei familiari malati di SLA, protesta contro la regione toscana in quanto nei fondi per la non autosufficienza, insomma, i fondi per la SLA sarebbero pochi, le spese aumentano, dicono, insomma, cioè saremmo aspettati un aumento. Quindi è la storia un po', diciamo, di come affrontare queste malattie, che chiaramente sono una tragedia per le persone che ne soffrono, sono pesanti anche per le famiglie di queste persone, e evidentemente poi anche la questione economica non è secondaria. Ne parleremo con Barbara Gonella, che è presidente dell'AISL Firenze. Per quanto riguarda il GR, al centro certamente la questione della casa a Firenze e in generale nelle aree a maggiore sofferenza abitativa. Ne parliamo spesso a questi microfoni, il problema è quanto mai d'attualità. Come sapete, se avete un minimo, insomma, di cognizione del mercato immobiliare a Firenze, saprete che vuoi per gli affitti turistici, vuoi per altro, è difficilissimo trovare case. Le case sono a prezzi esorbitanti, gli sfratti sono sempre più numerosi, la morosità incolpevole oramai è diciamo un pane quotidiano, no? Un fatto quotidiano per via dei contratti spesso precari a termine, poi il monte ore che viene ridotto, quindi da un momento all'altro ti trovi in mezzo alla strada. La situazione abitativa è pesante per i cittadini fiorentini, per non parlare dei mutui, no? Che con il tasso variabile sono schizzati alle stelle, per gli studenti fuori sede anche. Oggi conferenza stampa appunto del SUNIA, della CGL, lo SPCGL, dell'UDU, che riunisce gli studenti universitari di sinistra, proprio per parlare di questo tema. I dati Caritas che parlano di un aumento della povertà a Firenze per quello che riguarda i buoni pasto alle mense, in particolare, cioè, e questo è un osservatorio interessante per capire come evolve la povertà nella nostra città, è capoluogo di regione della ricca Toscana. E poi avremo varie altre notizie, tra cui le polemiche ancora sulla terza torre della regione nel comune di Novoli, sempre a Firenze. Nell'approfondimento serale invece ci occuperemo di questa notizia che sicuramente avrete visto o sentito già. Il sindaco Nardella ha affidato a Twitter la propria invettiva, diciamo così, nei confronti del turismo con elicotteri su Firenze, no? Quindi ha detto non è un turismo per Firenze, non ci piace, è inquinante, non è l'idea di turismo che abbiamo. Quindi c'era questa società che offriva voli turistici con elicotteri su Firenze e Nardella ha detto ci rivolgeremo alle autorità competenti perché non facciano questi voli. Allora noi però abbiamo cercato di capirne di più, abbiamo un po', come si dice in gergo tecnico giornalistico, ravanato in internet e abbiamo visto in realtà questo è un servizio che offrono in molti, cioè nel senso, vabbè, poi sentiremo l'approfondimento e commenteremo anche con il direttore editoriale di Controradio Fabrizio Morviducci tra pochissimo. Dunque, assegno regionale non basta più, ci aspettavamo un aumento, questo è il grido d'allarme dell'associazione AISLA e riguarda i fondi per la non autosufficienza e in particolar modo i malati di SLA. Buonasera Barbara Gonella, che è la presidente di AISLA Firenze, grazie di essere
Buonasera.
Con noi.
Grazie a voi.
Vi aspettavate di più dalla regione?
Sì, sinceramente a seguito dell'incontro che avevamo avuto durante l'ultima seduta del Consiglio dei Cittadini per la Salute della Regione Toscana con l'assessore al welfare appunto e con la dirigente regionale Trambusti, era stato esplicitato chiaramente il bisogno di aumentare l'assegno di cura regionale per i malati di SLA, perché è dal 2014 che non c'è un aumento del contributo e corrispettivamente invece c'è stato un aumento non solo del costo orario delle badanti, ma anche del costo della vita in generale. Quindi erano state fatte delle velate promesse, ma insomma che facevano ben sperare, e invece abbiamo letto il testo definitivo che approvava il piano regionale della non autosufficienza e il contributo è rimasto inalterato.
Dal 2014, quante sono le persone coinvolte in questa vicenda?
Allora, le persone che percepiscono l'assegno sono tra i 250 e i 270 in tutta la regione toscana, quindi stiamo parlando di numeri piccolissimi rispetto ad altre situazioni di non autosufficienza, ma queste poche centinaia di persone affrontano tutti i giorni un carico assistenziale di 24 ore su 24.
Certo.
E quindi il familiare caregiver cosiddetto non può farcela assolutamente da solo e c'è bisogno di assumere almeno due persone per assistere il proprio caro ammalato.
Il tema delle malattie di questo tipo è un tema purtroppo che segue anche, questa è un po' la mia impressione, mi corregga se sbaglio, le mode del momento, no? Cioè, di SLA si è tanto parlato negli anni scorsi anche perché ha coinvolto personaggi famosi, è stato al centro di battaglie politiche, ora i riflettori sono un po' spenti, no? E quando capita questo poi alla fine sembra quasi che le persone non esistano più se non hanno un nome famoso, se hanno una storia importante alle spalle. È una considerazione un po' amara la mia, non so se lei la condivide.
Purtroppo sì, è così. Infatti il ruolo fondamentale di AISLA è proprio quello di advocacy dei malati e dei loro familiari, perché se non ci fossimo noi a far sentire la loro voce sarebbero completamente dimenticati in tante situazioni. Ed è per questo che appunto abbiamo deciso di uscire anche a mezzo stampa per far sapere la nostra delusione, che vuole essere comunque un invito a rivedere questo aspetto nei confronti della Regione Toscana e a collaborare come abbiamo sempre fatto da anni e anni.
Anche perché, come dicevamo, i numeri sono davvero piccoli. Vogliamo chiudere, Presidente, con un appello, no? Lei diceva il nostro non è una volontà di collaborazione, ma così non ci si fa proprio, no? Perché
no.
Voglio dire, basti guardare l'inflazione nell'ultimo esatto. anno e tutto quello che è successo. Lei mi diceva di contributi e sono fermi al 2014.
Esatto.
Diciamo, i fatti parlano da soli sostanzialmente.
Sì, cioè a fronte di un contributo di 1.650 euro mensili. E deve corrispondere a delle condizioni ben precise di gravità della malattia, i costi medi si attestano tra i 2.000 e i 2.500 euro al mese per un'assistenza a un malato di SLA, quindi il rimanente a carico della famiglia.
Che diciamo spesso non ce la fa evidentemente.
Non ce
no?
la fa quasi mai, perché spesso è la persona che portava il reddito in famiglia che si ammala. Quindi viene a mancare anche la fonte principale di sostentamento. Quindi
e poi il caregiver eventualmente deve chiedere un part time o addirittura in alcuni casi lasciare il lavoro, no, per poter assistere.
Sì,
quindi
se è il coniuge o il figlio che si dedica al genitore, è così. Ma c'è un carico poi psicologico che non si regge se non c'è un aiuto in più.
Assolutamente, sì, questo è
quindi
evidente.
Quindi il mio appello è questo, che si possa rivedere per questa parte appunto e destinare almeno 2.000 euro al mese per queste persone che credo che ne abbiano tutti i diritti perché pagano le tasse anche.
Peraltro cifre non importanti come dicevamo e soprattutto in conclusione appunto la malattia non guarda in faccia al nome, al fame, alla fama della persona, no? Quando colpisce, non è che, anzi, come dire, quando poi colpisce in famiglia anche già in difficoltà economica, la situazione diventa ancora più drammatica.
È devastante.
Grazie a Barbara Gonella.
Grazie a voi.
Buona serata, Presidente AISLA Firenze.
Buona serata.
Purtroppo è un po' anche così, no? Quando i riflettori si spengono su determinate situazioni per vari motivi, poi anche le scelte politiche, diciamo, sono se non conseguenti, comunque non hanno la. Non mantengono la medesima attenzione. Naturalmente non c'è un'accusa nei confronti di nessuno, è solamente il racconto di una realtà, e purtroppo quello che capita nella nostra società basata sulla comunicazione di massa abbastanza frequentemente, no? Non è un caso isolato che laddove si spengono i riflettori il problema è come se non esistesse più. In realtà non è vero assolutamente, anzi diventa molto più difficile nel momento in cui i riflettori vengono meno, perché non è che cambi l'urgenza, l'aspettativa o l'importanza, come nel caso del contributo che viene erogato. Quindi noi abbiamo voluto ospitare questa testimonianza anche per fare la nostra piccola parte nel grande gioco della comunicazione, per insomma dare una piccola spinta e dar voce a chi ha poca voce, diciamo non ha voce, come cerchiamo sempre di fare da questi microfoni. Tra pochissimo la linea va a Milano per il GR di Popolare Network, quindi notizie nazionali e internazionali, e poi torniamo di nuovo dall'acquario di controllare in diretta con le notizie regionali.
Network.
Popolare Network, buonasera, le notizie. L'attacco della Lega al presidente dell'autorità anticorruzione per le sue critiche al nuovo codice degli appalti, parla male di migliaia di sindaci, non può ricoprire quel ruolo, dice il partito di Salvini, dopo che il capo dell'anticorruzione Busia aveva evidenziato rischi di opacità nei comuni più piccoli con le nuove regole votate dal Consiglio dei Ministri. Un attacco grave a un'autorità di garanzia che stride col silenzio degli alleati di governo, nessuna dichiarazione sul punto da Fratelli d'Italia e Forza Italia. Lo schiaffo di Bruxelles al governo italiano, condanna trasversale dell'Europarlamento allo stop alle trascrizioni dei figli di coppie gay. Solo ieri la ministra Roccella aveva rifiutato di incontrare i sindaci che ora chiedono una legge per garantire uguali diritti a tutti i bambini. Migranti, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'Italia per il respingimento collettivo di 4 tunisini nel 2017, un caso limite, ma il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura denuncia, via terra o via mare, i respingimenti in Europa sono la norma. Ucraina, Xi Jinping valuta l'invito a Kiev. Secondo il ministero degli esteri ucraino, Pechino starebbe prendendo seriamente in considerazione le parole di Zelensky. Non si esclude nemmeno una telefonata diretta tra i due capi di Stato. Oggi anche Sanchez a Pechino. Il leader spagnolo apre la strada ai viaggi diplomatici dell'Unione Europea programmati nelle prossime settimane. In Russia intanto il giornalista The Wall Street Journal resterà in carcere per almeno 2 mesi. Il reporter statunitense accusato di spionaggio da Mosca, inaccettabile, commenta la Casa Bianca e chiede agli americani di lasciare immediatamente la Russia. Un operaio è morto sul lavoro travolto da una ruspa in un'azienda di demolizioni nel siracusano. Era stato ricoverato in ospedale e operato. La procura ha aperto un'inchiesta. 18:33 minuti è tutto, ci sentiamo col giornale radio alle 19:30. Grazie per l'ascolto.
Popolare Network.
Stai ascoltando Controradio.
Allora, è arrivato un messaggio al 342-81-04111 che riguarda la situazione del traffico a Firenze. Paola ci dice: zona Piazza Ferrucci e strade intorno tutto bloccato. Noi lo rimandiamo, quindi se potete evitare quella zona ai piedi dei viali che portano poi al piazzale, comunque nodo nevralgico della circolazione cittadina, con un po' tutti gli snodi fiorentini, no? Le alternative non sono tantissime. Comunque, Piazza Ferrucci, strada intorno tutto bloccato, questo ci dice Paola. Teneteci aggiornati, 342-81-04-111. Affitti alle stelle, bollette insostenibili, mutui Salasso, con la volatilità del tasso variabile, inflazione che diminuisce il potere d'acquisto dei lavoratori e tanti sfratti. È la fotografia scattata dal questionario CGL Sunia che è stato presentato oggi a Firenze. I cui dati anticipano la discussione il prossimo 4 aprile tra CGL Sunia, SPCGL Udo e il sindaco Nardella a Palazzo Vecchio. Negli ultimi 3 mesi, pensate, si sono verificati ben 150 sfratti al mese, quindi 50 al mese in media, con la forza pubblica. Il 98% sono sfratti per morosità a causa della perdita del lavoro oppure della riduzione dell'orario di lavoro. La casa sta diventando un acceleratore di povertà, questo quanto ribadisce, microfoni Chiara Brilli, Laura Grandi, che è segretaria del Sunia di Firenze.
Allora, già parlare di emergenza abitativa stride perché è una costante, una situazione che si è però assolutissimamente aggravata. Quali risposte mancano e cosa chiedete?
Sì, non è l'eccezione, l'emergenza purtroppo nella nostra città è diventata la regola ormai da tantissimi anni, ma penso che un'emergenza così forte a Firenze come in questo ultimo scorcio di tempo, in questi ultimi mesi, non si sia mai vista. Ci sono tanti sfratti, ci sono tante difficoltà a reperire un alloggio, ci sono tante difficoltà a reperire una casa ad affitto sostenibile, non solo nel comune di Firenze ma anche in tutta l'area metropolitana, per tutti, per i lavoratori, per i pensionati, per gli studenti. Insomma, innanzitutto ci sarebbe la necessità di porre un freno alla deriva degli affitti turistici, che a Firenze sta soffocando il mercato delle locazioni. Ci sarebbe la necessità di attivare un'agenzia sociale per la casa di area metropolitana che mettesse veramente in contatto la domanda e l'offerta tra proprietari ed inquilini. Ci vorrebbe una maggiore azione per quello che riguarda l'edilizia pubblica, quindi ristrutturare tutti gli alloggi di risulta e casomai anche costruire nuovi alloggi. Insomma, ormai si è superato il tetto della sostenibilità sociale, come diciamo, no? Perché 150 sfratti al mese con forza pubblica sono un numero insostenibile, cioè nemmeno un comune riesce a far fronte a questa difficoltà, ma è un numero che sta crescendo, è un numero che sta aumentando vertiginosamente, perché sta aumentando il numero delle persone che hanno lo sfratto e che non riescano a risolvere la loro situazione e quindi rimangano in casa in attesa di una soluzione che non arriva.
Questo spaventa i proprietari a loro volta ad affittare le abitazioni. Come ci si inserisce in maniera efficace in questo sistema?
Allora, è vero che spaventa, sono d'accordo, ma è anche vero che se si fosse in un sistema virtuoso e democratico ed accettabile, non ci sarebbero sfratti per morosità, perché non ci sarebbero affitti a 1.900 euro al mese. Il problema degli sfratti è che ci sono gli affitti troppo alti. Io, che vado quasi quotidianamente sugli sfratti, non ho mai visto uno sfratto per morosità di 400, 500, 600 euro. Quindi c'è un problema alla radice, che è quello degli affitti troppo alti.
Dal 2019 al 2022 si è passati a Firenze dalle 43.047 richieste da persone afflitte da problematiche legate a risorse economiche insufficienti a 129.464, un incremento del 200,8%. I dati sono forniti oggi dalla Caritas, che nel 2022 ha erogato 88.022 pacchi viveri, il quadruplo rispetto al 2019. Nel 2022 tornano a crescere anche le richieste relative all'ascolto, che sono aumentate al 6,6 rispetto al 2021. Alcuni giorni fa la Regione Toscana ha presentato il progetto primo classificato del bando per la costruzione del centro direzionale della Regione Toscana, la cosiddetta terza torre. Ma cosa ne pensano gli abitanti del quartiere di Novoli? L'abbiamo chiesto al presidente dell'associazione Novoli Bene Comune, Piero Osti.
Abbiamo predisposto due assemblee per le osservazioni al POC del comune di Firenze, che è devastante per quest'area, per il rione di Novoli. In più è arrivata la notizia, poi devo dire i media hanno fatto vedere le fotografie fuori della norma. Lo skyline va a farsi benedire, il traffico sicuramente, insistendo già su una zona intensamente trafficata, dove il verde un po' alla volta scompare, praticamente ci sarà in futuro forse il parco di San Donato che potrà allevare in parte questo problema. Ma noi siamo la più grande isola di calore di tutta Firenze, bisogna rendersi conto che la risposta non è questa, la risposta è verde, verde, verde. I cittadini di Firenze, in questo caso del quadrante nord-ovest, non accettano questo sistema, cioè dire noi siamo per la proposta, il dialogo, anche la critica se necessaria, mai altre forme di protesta. Queste sono le, perché noi siamo un'associazione di promozione sociale. La prima nostra desiderio è formare i cittadini ad essere consapevoli, responsabili e attenti al territorio.
Allora, è arrivato un messaggio al 342-8104-111 che riguarda l'emergenza casa, un messaggio significativo di Marco, perché ci pone un tema, è un tema effettivamente importante, è quello degli alloggi vuoti, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata, che poi sono tanti e ovviamente tenuti vuoti finiscono per fare un effetto decalmierante rispetto al resto, perché chiaramente meno appartamenti ci sono sul mercato, maggiori sono i prezzi di quelli che rimangono. Ora lui fa una denuncia precisa che magari andremo a indagare. Dice: io sto in un alloggio di casa indigenti, solo al mio civico 4 alloggi vuoti, in via Lanconella accanto al gasometro, palazzina completamente vuota di proprietà del comune, portoncino blindato arancione vuoto, poi insomma dice fate un'inchiesta, vedete quanta roba vuota c'è in giro di proprietà pubblica in primis. Questo è vero, anche di proprietà privata ce n'è tanta vuota, questo è verissimo, basta girare, poi bisogna vedere i casi, magari sono appartamenti in attesa di ristrutturazione. Poi c'è il tema, comunque in ogni caso la sofferenza non riguarda solamente i redditi molto bassi che hanno a che fare quindi con le case popolari, no? Cosiddette, per cui i requisiti di accesso sono particolarmente rigidi, ma c'è la famosa zona grigia, no? Chi non ha il reddito così basso per entrare nelle case popolari, ma nemmeno così alto per potersi permettere affitti da 1.000 euro in su. Questo è un po' il tema del mercato immobiliare, davvero in questo momento straordinariamente critico a Firenze. Vedremo la cronaca. Ergastolo e la richiesta delle PM Ornella Galeotti e Beatrice Giunti al processo in corso al Tribunale di Firenze per Elona Calescia, accusata di aver ucciso i genitori e l'ex fidanzato Teuta e Stefin Faso, scomparsi nel novembre 2015, i cui resti furono trovati nel dicembre 2020 in alcune valigie abbandonate in un campo tra il carcere Fiorentini Sollicciano e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Due ore di sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori di Autostrade per l'Italia nella sede di Firenze. Proclamarono oggi Filt CGL, Fit CILSL e Will Trasporti oltre la SLA per denunciare un clima, dicono i sindacati, di totale mancanza di dialogo con l'azienda, in particolare riguardo al reparto service desk. Contestualmente allo sciopero questa mattina si è tenuto un presidio sul piazzale davanti alla chiesa di San Giovanni Battista a Firenze Nord. Stefano Poli, Filt CGL, intervistato da Chiara Brilli.
Qualche anno fa abbiamo firmato un accordo sulla riduzione del costo del lavoro per i nuovi ingressi, spiegato con la necessità di evitare esternalizzazioni e spacchettizzazioni di rami aziendali non competitivi. Invece, dopo pochi mesi, ci troviamo un'azienda che, a seguito di un mancato accordo che prevedeva il dimezzamento del comparto, in maniera unilaterale disdetta tutti gli accordi in essere. Questo è un comportamento che noi riteniamo inaccettabile e questo è un po' il motivo del contendere.
Quali sono le richieste e soprattutto le risposte che volete avere?
Ma noi intanto vorremmo riprendere le trattative, perché questi lavoratori sono già al terzo sciopero e noi con queste interviste, ma anche con questa mobilizzazione, stiamo cercando di allargare la platea. Anche perché vedete che a nostro avviso diminuire o contrarre, anziché aumentare il personale a controllo del nastro stradale pedaggiato, vuoi dal remoto che su strada sia il CED o quella viabilità che dir si voglia, non aumenta la sicurezza dei viaggiatori, ma al contrario la diminuisce.
Al presidio GKN si terrà il primo Festival Internazionale di Letteratura della Working Class dal 31 marzo al 2 aprile a cura di Edizioni Allegre e Collettivo di Fabbrica. Autrici e autori da tutta Europa saranno questa fine settimana a Campi Bisenzio per una serie di eventi organizzati in collaborazione con SOMS Insorgiamo Arci Firenze, con la direzione artistica dello scrittore Alberto Prunetti. Il programma sul nostro sito: regaliamo al territorio un evento culturale autorevole. Questo è il commento collettivo di Fabbrica GKN, che deve continuare ad esistere anche indipendentemente dalla GKN. Dopo il primo festival a Bristol, Campi Bisenzio ora in tutta Europa, è la sede del Festival Internazionale della Letteratura Working Class. Questo quanto afferma Mario Iacobelli del collettivo di Fabbrica, intervistato da Chiara Brilli.
Era importante rendere consapevole la persona, il lavoratore, l'operaio, perché a oggi non è detto che chi è costretto, magari, cioè costretto, deve lavorare o dedica gran parte del proprio tempo per il lavoro, non possa essere anche acculturato, ecco. E quindi grazie anche a quello che è stato un evento, una presentazione libro fatto proprio con Alberto Prunetti, quello che è il direttore artistico del festival, avendo pubblicato anche il nostro libro con la collaborazione di Allegre, è nata questa cosa, questa idea che ma mesi fa e oggi l'abbiamo portata avanti, perché abbiamo ritenuto importante che portare in Italia per la prima volta quello che è un festival della letteratura working class, perché ci tengo a dire che su questo tema secondo me è una delle narrazioni più belle, perché parla di storie vere, di storia di vita vissute che possono riguardare tutti anche da vicino. Quindi come dire, noi a oggi ci teniamo che in futuro non venga scritta la storia sulle nostre teste, ma la vogliamo scrivere oggi con le nostre teste. Quindi, e l'abbiamo visto in questi 20 mesi, partendo dalla mobilitazione che ci aiuta a sconfiggere il licenziamento il 18 settembre, l'abbiamo vista con la legge antidelocalizzazione fatta a tante competenze solidale, e abbiamo avuto tantissime persone che ci hanno abbracciato in questa lotta e che ci hanno permesso di crescere tutti insieme. L'abbiamo vista oggi con il crowdfunding che sta andando avanti per portare i nostri progetti, ingegneri solidali che ci hanno aiutato nella realizzazione dei progetti. Quindi a oggi noi siamo working class e vogliamo scrivere la storia con le nostre teste, non sulle nostre teste.
Quanti anni hai?
28.
E quanti anni hai passato in GKN già?
7 anni.
La lettera anche per te quell'estate?
Sì, io ho ricevuto la lettera, da poco era stato assunto, nemmeno 2 anni di tempo indeterminato, me l'hanno fatto godere poco, però va bene così.
L'età dell'entusiasmo, la mia vita con Tiziano, un video documentario sul libro di Angela Terzani Staude intervistata da Raffaele Palumbo, letture di Massimo Tarducci, regia di Francesco Selvi, una produzione TIF, Controradio e Controradio Club. L'età dell'entusiasmo, la mia vita con Tiziano, lo puoi vedere sul sito controradio.it e sui canali YouTube e Facebook di Controradio da lunedì 3 aprile. Sostieni Controradio. Associati alla Controradio Club.
Controradio.
Controradio 93.6 98.9 www.controradio.it.
Il nostro approfondimento serale, come dicevamo, ci occupiamo di questa notizia, la seguente: il sindaco di Firenze, Dario Nardella, chiederà alle autorità competenti di non autorizzare i sorvoli turistici della città in elicottero da parte della società, di una società privata, in particolare i tour in elicottero su Firenze, proposto da Florence Helicopter e raccontato sulla stampa locale. Nardella ha scritto sui social, su Twitter, ha detto: queste iniziative sono deleterie per l'ambiente, non hanno niente a che fare con la nostra idea di turismo, di valorizzazione alla bellezza di Firenze. Chiederò alle autorità competenti di non autorizzarle. Buonasera al direttore editoriale di Controradio, Fabrizio Morviducci. Ciao Fabrizio, grazie di essere con noi.
Ciao Domenico, buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta.
Però innanzitutto grazie, buonasera a Paolo Maffei, che è il titolare della Florence Helicopter. Grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buonasera Domenico e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora Fabrizio, se mi permetti comincerei da Paolo Maffei, perché insomma quando Paolo hai letto questa notizia, che hai pensato?
Vuoi sapere la verità Domenico? Che un po' in un certo senso me l'aspettavo e ce l'aspettavamo, perché Firenze è una città particolare. Ora noi nella nostra normalità effettuiamo servizi privati per turisti sostanzialmente che vogliono andare nelle grandi strutture recettive del Chianti, del Senese, di Montalcino, delle zone più conosciute, e vogliono andare a fare le escursioni nelle cantine e a visitare le grandi città, oppure essere trasferiti per arrivare a Firenze dai grandi aeroporti internazionali. Quindi questo è il nostro lavoro e lo facciamo completamente certificati da ENAC, quindi dalle autorità, e soprattutto quando operiamo su Firenze e Visarno sotto la completa autorizzazione dell'ente del traffico aereo, quindi la Torre di Controllo di Firenze, che anche in questa circostanza aveva autorizzato i nostri tour panoramici previsti per Pasqua e per Pasquetta. Successivamente però ci siamo trovati ad avere a che fare con l'opposizione di molti cittadini e di conseguenza anche del sindaco, che ha preso le parti, quindi la posizione di questi cittadini. Quindi noi ci troviamo a prendere atto di quello che è successo, riconosciamo che probabilmente avremmo fatto un po' di rumore, che probabilmente per quelle 2 ore avremmo fatto anche un po' di inquinamento, come descritto dai cittadini più green di questa situazione, e quindi prendiamo atto che probabilmente per questi giorni sarebbe stato un po' eccessivo, per cui
però diciamo, voi siete una delle società che offrono questo servizio, perché io girando in rete ne ho trovate anche altri che, esatto, è vero, fanno tour, non lo so, tra, mettiamo, Siena, San Gimignano, Firenze, ma comunque dall'alto, insomma, anzi sui loro siti promuovono proprio l'immagine di Firenze, vedrete dall'alto la capitale del,
esatto,
Rinascimento.
Ma questo, Domenico, ti interrompo perché c'è una circostanza particolare. Noi, le nostre compagnie, gli elicotteri che operano qui non possono andare sulla città e non vanno sulla città.
Sì.
Quando si parla di colpo d'occhio ci riferiamo all'arrivo sul Visarno e al decollo dal Visarno, perché chiaramente Firenze basta alzarsi di 50-60 metri
e la vedi,
una panoramica incredibile. Chiaro. E poi se io domenica andassi sul Duomo o su Piazza della Signoria, i nostri passeggeri cosa vedrebbero? Il pavimento dell'elicottero, probabilmente. Per cui dobbiamo stare dalla parte opposta per far vedere a tutti la città. È quello che avremmo fatto durante questi tour, rimanendo dalla parte di Oltrarno fino a Piazzale Michelangelo e rientrando indietro, quindi non sorvolando la città come detto da qualcuno. Per cui accettiamo tutto, eravamo nelle regole, eravamo autorizzati, ma se il comune vuole questo, il comune è il comune, noi siamo comunque degli ospiti e accettiamo le condizioni che ci vengono proposte.
Allora, intanto grazie per la chiarezza, per la disponibilità. Rimani in linea, sentiamo come commenta Fabrizio Morviducci questo.
No, io sono in genere sono per un turismo anche particolare, perché no il volo sull'elicottero, non sono contrario a prescindere, però ritengo che questo sia praticabile nelle grandi capitali, nelle grandi città, che con gli skyline tipo New York, dove è realizzabile, o per esempio il Grand Canyon, dove ci sono comunque, dove c'è profondità. Firenze è una città che onestamente è vero che il colpo d'occhio dall'alto è importante, ma è una città rinascimentale, a misura d'uomo, si riesce ancora a girare a piedi anche se non si gustano i tetti o le terrazze particolari, però penso che si possa fare.
Sì, sì, questo è certo, però no, la questione mi sembra, come dire, svegliarsi all'improvviso, perché un po' come ci diceva Paolo, un po' come io ho trovato in rete, è una cosa che già fanno in tanti, non voglio dire tantissimo, insomma, ci sono diversi operatori che già lo fanno, ecco.
Sì, cosa, no, però evidentemente l'idea comunque di una continuità, sai, se l'operatore che lo fa in maniera spot, periodica, così a volte passa inosservato, le persone non ci mettono testa, se è l'elicottero spot. Se diventa poi chiaramente una cosa continua, con una base di partenza e con dei voli che continuano, vanno avanti nei giorni, secondo me diventa un problema.
Allora Paolo, che dici?
No, certo, volevo rispondere a Fabrizio che è stato chiarissimo, e volevo dire che noi questi eventi qui li avremmo fatti veramente soltanto per questa circostanza, perché adesso parte la stagione estiva e diciamo che diventa caldo, diciamo che c'è una grande maggioranza dei turisti che vogliono fare altre cose, per cui questa sarebbe stata una cosa spot e noi non avremmo voluto dargli continuità, anche perché sapevamo che sarebbe stato difficile. Ma riconosco in quello che ha detto Fabrizio la verità del fatto che comunque Firenze è una città molto piccola e effettivamente questa tipologia di eventi, essendo un po' invasiva, può essere un fastidio anche per i residenti, per cui siccome non è una questione di vita e di morte e noi possiamo fare ben altri servizi fuori da Firenze, cioè utilizzando Firenze naturalmente perché è lì che vogliono arrivare i passeggeri, non ci dimentichiamo che Firenze ha 18 hotel 5 stelle, per cui vi potete immaginare che buona parte di quei passeggeri, di quegli ospiti, possono anche avere la necessità, e in effetti hanno la necessità, di effettuare esperienze in elicottero o trasferimenti in elicottero, proprio per quello che diceva Fabrizio, come succede a New York, come succede nel Grand Canyon. Beh, lì chiaramente ci sono proporzioni e numeri completamente diversi, molto più grandi, e la cosa diciamo che è già nella normalità. Qui sapevamo che non saremmo potuti arrivare a dare continuità e non lo volevamo, ma il mercato e il mercato del lusso in generale richiede di poter utilizzare aeromobili come gli elicotteri o come i jet che arrivano a Peretola, purché ci sia un rispetto integrale e totale delle regole, ovvero sempre l'autorizzazione della torre di controllo, fare sempre quel sentiero di ingresso e il sentiero di uscita al Visarno che non vada a interessare assolutamente il centro storico e non vada a interessare le abitazioni, qui tutto fatto a regola d'arte, tant'è vero che la torre di controllo anche in queste circostanze, conoscendoci, aveva autorizzato questo servizio.
Grazie, sì. Grazie davvero a Paolo Maffei.
Le regole si può fare, non lo faremo più, faremo soltanto eventi privati per quello che vuole il mercato e per quello che si richiedono gli ospiti di lusso che vengono a Firenze.
In bocca al lupo per la vostra attività, Paolo Maffei, titolare Florenza Helicopter, grazie di essere stato con noi. Fabrizio, tutto bene quel che finisce bene, no? Cioè, nel senso, abbiamo anche un imprenditore consapevole. Il problema è quando poi ti trovi di fronte, non lo so, penso al turismo da crociera a Venezia, no? Con queste grandi navi che arrivano in Piazza San Marco. Purtroppo è un tema che si pone nelle città di straordinaria bellezza come quelle che abbiamo in Italia, ma che appunto, come ricordavi, sono fragili e piccole spesso, no?
Ma certamente, secondo me il modello di sviluppo del turismo è un modello che calza per esempio per tante grandi città, ma calza meno per le nostre città. Appunto, tu dicevi giustamente l'esempio delle navi da crociera a Venezia, ugualmente per Firenze. Secondo me, però, detto, va aperta e chiusa una parentesi su questa cosa, perché l'imprenditore mi è sembrato molto responsabile e questo comunque gli fa onore, perché oggettivamente si rende conto e si è reso conto che entrare con un elicottero a Firenze, ancorché in un canale di volo, diventa problematico, e Firenze è una città sulla quale bisogna entrare in punta di piedi. Un po' meno rispettosi per esempio sono i pullman Gran Turismo, che riversano un turismo mordi e fuggi, o i vari mangifici, le pizze di plastica, tutta quella situazione che noi viviamo e vediamo, Domenico, nel triangolo d'oro tra Palazzo Vecchio, il Duomo e Piazza della Repubblica, che diciamo tutto è meno che slow, per così dire, a misura d'uomo, è un mangificio consumistico ai massimi livelli.
Assolutamente, guarda, l'altro giorno, l'altra sera ero in giro per Firenze, ho visto che hanno chiuso altri negozi, hanno aperto altre pizzerie, ristoranti, sta diventando davvero una cosa incredibile. Vabbè, torneremo a parlare di questi temi. Grazie a Fabrizio Morviducci, direttore editoriale di Controradio, buona serata a te.
Grazie a voi.
Siamo in conclusione. Elena Boldrini è la candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle per le elezioni amministrative a Siena. Il via libera dal Movimento a Roma, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivato proprio in queste ore, con Boldrini, già consigliera comunale del comune senese di Sovicille. Sono finora 8 i candidati a sindaco di Siena. Si tratta di Nicoletta Fabio, sostenuta dal centrodestra, e la candidata del centrosinistra Anna Ferretti, Emanuele Montomoli, che è della lista Emanuele Montomoli sindaco, di Fabio Pacciani, che corre per la coalizione liste civiche, Massimo Castagnini, sostenuto Italia Viva, alcune liste civiche, che conta anche sull'appoggio dell'attuale sindaco Luigi De Mossi, di Roberto Bozzi, candidato di Azione, Alessandro Bisogni, candidato di Siena Popolare. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana: cielo domani sarà nuvoloso, molto nuvoloso, con possibilità di deboli piogge sparse sulle zone centro-settentrionali, più probabili al pomeriggio, venti sono meridionali moderati in rotazione al libeccio dal pomeriggio, forti raffiche di ponente sulla costa in serata, i mari mossi in aumento, molto mossi, temperature stazionarie in aumento sulle zone centro-meridionali. Grazie al nostro Mirko Roppolo, il supplente, sempre supplente te. Ma sei un supplente molto presente, devo
supplente,
dire.
Supplente, che non interroga, come no,
quello lo sappiamo, ma insomma anche molto presente, quindi insomma alla fine dell'anno il cedolino è bello... Scherziamo, grazie Mirko per l'ottima regia e naturalmente lo risentirete poi dopo la sigla finale GR di Popolare Network. Sono le 19, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline sera.